di armi, di Stati Uniti, di suprematisti bianchi. E di questa mattina la notizia che sembrerebbe che Trump voglia fare qualche piccola concessione in termini di limitazione della circolazione delle armi dopo che la scorsa settimana Nicholas Cruz ha ucciso 17 persone nel liceo da cui era stato espulso, e questo ovviamente ha riportato alla riapertura del dibattito sulla libera diffusione delle armi negli States. Invece l'identità politica dello stragista, che pur era nota, non è entrata più di tanto nel dibattito pubblico, forse perché Cruz, esattamente come Trump, è un suprematista bianco. Ma a rendere nota la notizia è stato lo stesso Jordan Jareb, capo del ROF, la Republic of Florida, un'organizzazione che si batte per fare della Florida uno stato bianco. Di questi argomenti parliamo con un compagno che da tanti anni segue gli States e segue con attenzione queste questioni. Ne parliamo con Robertino Barbieri, redattore di Psicoattiva. Buongiorno Robertino.
Buongiorno Maria. Allora, intanto partiamo dall'ultimo punto, cioè l'appartenenza di Nicholas Cruz all'ambiente dell'estrema destra americana, in particolar modo all'ambiente dell'estrema destra suprematista. Sin da subito l'Anti-Defamation League, che è un'organizzazione ebraica antirazzista che monitora con grande attenzione tutti i gruppi suprematisti e i gruppi di estrema destra, ha dichiarato appunto l'appartenenza di Cruz alla Republic of Florida, appartenenza diciamo ideale, facilmente deducibile semplicemente anche da quelle che erano le sue pagine Facebook, in cui spesso c'erano appunto materiale suprematista, materiale di estrema destra, materiale filotrampista, nel senso che questo ragazzo aveva messo parecchi post a favore di Trump e della sua amministrazione. L'appartenenza alla Repubblica of Florida era stata smentita dall'ufficio dello sceriffo della contea di Leon, dove appunto questo gruppo tiene i suoi campi paramilitari, solo che questa smentita era immediatamente sembrata più che una smentita, quasi una conferma, nel senso che proprio l'ufficio dello sceriffo della contea di Leon era stato in precedenza accusato dall'ADL di coprire questi campi paramilitari e le attività dei suprematisti bianchi. Recentemente anche Manda Jones, che è un'ottima rivista e un ottimo sito di informazione alternativa americana, aveva rivelato che non solo questo ragazzo aveva partecipato alle attività della ROF, ma che questo ragazzo aveva fatto parte anche di un programma di addestramento della NRA, che è praticamente la National Rifle Association, cioè la principale lobby che difende le armi negli Stati Uniti, l'Associazione Nazionale del Fucile, significa la sigla. Un campo d'addestramento oltretutto che era stato presentato come un campo, diciamo, per difendersi, per l'autodifesa. E non è assolutamente il primo caso di un suprematista appunto che si rende responsabile di un attacco del genere, perché bisogna ricordare anche solo pochi mesi fa a Charleston, in una chiesa battista frequentata quasi esclusivamente da neri, un altro suprematista aveva fatto una strage uccidendo 9 persone. Quindi è una lunga scia di sangue questa che è legata al suprematismo, ma in generale all'estrema destra. Anche da questo punto di vista non è casuale anche il fatto che questo mass shooting sia avvenuto all'interno di una scuola. Perché? Per diciamo due ordini di motivi. Ci sono due tipi di retoriche molto forti all'interno dell'estrema destra americana. Una è quella che vede, che identifica i nemici delle idee suprematiste, in generale delle idee di destra, delle idee conservatrici, nei cosiddetti normies. I normies sarebbero le persone normali. Normie è l'abbreviazione di normale, quindi normale può essere per esempio chi non crede che ci siano differenze tra le persone in base alla loro razza o in base al loro sesso. I normies sono quelli che, ne so, che fanno sesso prima del matrimonio, sono quelli che sorridono, perché negli Stati Uniti sorridere è considerato un gesto di buona educazione anche con gli sconosciuti, e quindi vengono contrapposti invece alle persone exceptional, cioè gli eccezionali, che sono appunto questi personaggi in realtà che sono molto oltre i limiti della sociopatia e della socialità, che sono un po' questi guerrieri, questi, come spesso si chiamano tra di loro, che sono appunto invece gli altri, quelli che non sono normali e che quindi dovrebbero poi avere il controllo della situazione, no? Una sorta di retorica anche super oministica. Inoltre le scuole sono da sempre un bersaglio della destra americana, soprattutto quello di più estrema e più legata agli ambienti cristiano fondamentalisti, perché le scuole sono i luoghi dove vengono insegnate, qua ne so, le teorie della creazione, le teorie sul DNA che dicono che esiste una sola razza umana. Non a caso uno degli slogan più fortunati di Steve Bannon, che era questo consigliere forse licenziato definitivamente da Trump, comunque che ha avuto un'influenza enorme, diciamo così, nella campagna elettorale, nella politica trumpista, nell'elezione stessa di Trump, e Steve Bannon dichiara che il suo partito è il non-nothing party, cioè il partito di chi non sa niente, di chi non vuole sapere niente. Ovviamente con tutti questi elementi, diciamo così, anche di una retorica molto violenta, non è casuale che appunto questi mass shooting spesso avvengano in luoghi come le scuole, oltre a motivi più psicologici che riguardano la personalità di individui, però che si trovano ad avere una cultura che in qualche modo li fomenta ad atti del genere.
Questo, come dire, rappresenta ovviamente il sottofondo, perché sembra sempre che quando si parla di queste questioni sia la disponibilità delle armi che rende possibile le stragi, mentre in realtà sappiamo bene che perché un'arma funzioni occorre che qualcuno prema il grilletto, e per premere il grilletto occorre che ci sia l'intenzionalità di farlo. E un ragionamento sulle culture sottese a questi mass shooting viene fatto soltanto raramente. Spesso ci si rifugia nella dolce convinzione che sono tutti matti, sono tutti fuori di testa. Obama, quando era intervenuto sulla materia, aveva agito in questo senso, vietando la vendita delle armi a tutti coloro che fossero stati certificati come aventi problemi mentali, norma ovviamente subito cancellata da Trump appena è diventato presidente. Ma al di là di questo si assiste a una sorta di patologizzazione del killer di massa, che è utile a cancellare il fatto che non si vuole affrontare la cultura sottesa, come dicevi giustamente tu, alle azioni che vengono compiute, alle radici di queste sparatorie massicce. Questo signore, prima di andare nel suo ex liceo e ammazzare 17 persone, aveva dichiarato: diventerò il killer di massa più grande di tutti gli Stati Uniti. Tra l'altro non ce l'ha nemmeno fatta, perché il primato resta a quel Lanza che fece fuori prima la madre a casa e poi andò a terminare l'opera nella scuola elementare dove la sua mamma lavorava, quindi non ce l'ha fatta neanche questa volta. Ma al di là delle tristi battute sulla su questa contabilità dell'orrore, le radici dell'orrore, le radici del mare sono inserite all'interno appunto di una cultura che non per caso è quella di un suprematista bianco.
Ma io qua vorrei ricordare una cosa che esula fino a un certo punto dal discorso che stiamo facendo. Anche in Italia noi abbiamo avuto degli esempi del genere. L'ultimo è Luca Traini, quello che ha fatto la sparatoria di Macerata ferendo 6 immigrati, però e Luca Traini, come sappiamo, era un leghista che è candidato al Consiglio Comunale nel suo paese, che faceva parte del servizio d'ordine della Lega quando Salvini o altri esponenti leghisti andavano delle Marche. Quindi lui abbiamo avuto nel dicembre del 2011 Gianluca Casseri, esponente di Casa Pound, che è andato in piazza Santo Spirito a Firenze, ha ucciso 2 immigrati senegalesi e ne ha feriti gravemente altri 10, di cui ancora 2 oggi sono sulla sedia a rotelle a 6 anni di distanza. Più recentemente un altro caso del genere in Italia, tra l'altro uno dei pochi casi in Italia in cui c'è stato veramente una sorta di mass shooting, cioè di sparare direttamente sulle persone a caso, è stato quello di Davide Mango, un militante di Forza Nuova e tra l'altro guardia giurata a Torino, che il 23 gennaio a Capua, 23 gennaio di quest'anno, dopo aver ucciso la moglie, si è messo al terrazzo di casa a sparare alle persone che andavano intorno. Ecco, anche questi casi qua sono casi appunto di persone legate, addirittura in questo caso stiamo parlando di 3 persone che erano tutti e 3 militanti attivi all'estrema destra. Una cosa che accomuna spesso questi casi è il fatto di avere a disposizione delle armi possedute legalmente. Nicolas Cruz aveva acquistato il suo fucile con cui ha fatto la strage, questo AR-15 che è un fucile da guerra che è stato riadattato come fucile semiautomatico e che tra l'altro è il fucile con cui vengono fatte quasi tutte queste stragi di massa negli Stati Uniti, perché è relativamente economico e può sparare decine di colpi e addirittura si è modificato centinaia, ma anche mentre invece in Italia appunto Luca Traini, Gianluca Casseri, Davide Mango erano tutte persone che per motivi diversi comunque possedevano regolarmente un porto d'armi. D'altra parte, dopo l'elezione di Trump, Zero Hedge, che è uno dei siti appunto di riferimento di questa galassia d'estrema destra, aveva commentato l'elezione di Trump dicendo: bene, è arrivato il momento in cui noi ripuleremo gli Stati Uniti dalle gang e dai criminali che adesso li tengono in ostaggio con le armi possedute illegalmente, e noi li ripuliremo con le armi invece che possediamo legalmente. Questo è un elemento abbastanza rilevante in tutta questa questione, no? Cioè il fatto che appunto queste armi vengono ribadite anche in qualche modo come armi legali. Il possesso di armi legali è un altro elemento molto forte appunto come tipo di cultura all'interno dell'estrema destra, in particolar modo all'interno dell'estrema destra statunitense, ma anche in Italia non è molto diversa questa cultura. Recentemente una candidata della Lega si è fatta pubblicità su Facebook, tra l'altro una candidata che è sindaca di un paese in provincia di Pavia, appunto facendosi una serie di pubblicità con lei in diverse pose, con la pistola, col fucile, con altre armi possedute appunto legalmente.
decisamente interessante. D'altra parte, a determinate persone viene permesso abbastanza facilmente di possedere armi, mentre forse vale la pena ricordarlo che esiste qualcuno che non soltanto in Italia ha il monopolio per il possesso e l'utilizzo legale delle armi. Stiamo parlando delle forze armate, stiamo parlando della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili urbani, insomma di tutti i corpi armati dello Stato che detengono il monopolio legale della violenza e contro i quali diventa impossibile per lo più difendersi ad armi pari.
Sì, questo è un altro elemento della questione. Bisogna anche considerare che comunque esiste un legame tra questi ambienti. Per dire una cosa che effettivamente è stata poco notata, ma che è abbastanza significativa: a Luca Traini, l'aspirante killer, nel senso che fortunatamente ha ferito gravemente delle persone, ma non ha ucciso nessuno, di Macerata, è stato permesso evidentemente da dei poliziotti di farsi fotografare all'uscita della questura di Macerata avvolto nella bandiera italiana. Mi sembra una cosa difficile da non credo che fosse stato, che ne so, un curdo che aveva fatto per qualche motivo qualcosa di illegale, gli sarebbe stato permesso di farsi fotografare avvolto nella bandiera curda per ribadire la sua patrioticità, no?
No, evidentemente c'è stato un indiretto appoggio, indiretto si fa per dire, nei confronti di Traini. Ma d'altra parte gli hanno permesso di scendere dalla macchina lasciando l'arma per essere sicuro di non essere sparato, arrivare al monumento ai caduti, mettersi ben su la bandiera, tirare fuori il braccio nel saluto romano mostrando tutti i suoi simboli, farsi fotografare, e poi lo hanno arrestato. Credo che anche questo, come dire, la dica lunga su quanto c'è stato un aiuto nel consentire alla scenografia messa oculatamente in piedi da Traini di mostrarsi, e quindi anche della diretta collisione. D'altra parte le polizie, i carabinieri eccetera hanno in più occasioni mostrato simpatie più o meno esplicite per l'estrema destra. Mi viene in mente la bandiera della Repubblica Sociale fotografata nella camerata di una caserma dei carabinieri a Firenze, quella stessa Firenze dove oggi due carabinieri sono sotto processo per lo stupro di due studentesse americane, e nei loro confronti si è mobilitata mezza procura di Firenze. Anche questo è un aspetto interessante. Ancora una battuta e poi ci salutiamo.
La questione del mass shooting è una questione, per finire, estremamente legata a una cultura di odio, appunto, come dicevamo prima, che è la cultura di odio che in questo momento propaganda l'estrema destra. Una cosa che mi ha molto colpito, e finisco su queste battute, è il fatto, leggendo appunto alcuni siti dell'estrema destra statunitense, come anche una notizia del genere, al di là poi di tutte le tesi negazioniste che esistono in questo mondo di complottisti eccetera, e su cui prima o poi bisognerebbe parlare, ci sono appunto Zelensky, per esempio, commentava la notizia dicendo: sono stati uccisi per l'appunto 17 normies, e l'uso proprio di questi termini, di questo termine spiegativo. Oppure la marcia che ora stanno organizzando i giovanissimi, partendo da un gruppo di studenti della Douglas High School di Parkland, in cui è avvenuta la strage, sopravvissuti, questa marcia che ci sarà negli Stati Uniti in diverse città. Attualmente ci sono più di 180 adesioni, il 24 marzo, che si chiamerà March for Our Lives, cioè la marcia per difendere le nostre vite, viene definita appunto la Normies March, la marcia dei normies, di questi personaggi che vengono identificati come nemici, a riprova di quanto appunto questa cultura dell'odio sia radicata, al di là del fatto che poi ovviamente questo Nick Cruz viene definito un folle, perché questi qua sono episodi di follia, e quindi un po' come appunto commenta Salvini a proposito di Luca Traini, che spara a Macerata, però con anche elementi di comprensione poi nei confronti di quello che fanno queste persone.
Appunto, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Alla prossima.
Ciao
a te e a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout.
Ciao, ciao.